On the road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Agostoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On the Road. On the Road che quest'oggi vi porta sul Monte Bianco. Le pentole piene di monete d'oro si trovano, dice la leggenda, alla fine dell'arcobaleno. Invece, il 9 settembre scorso, un giovane alpinista savoiardo ha rinvenuto una cassetta metallica colma di gioielli tra i seracchi del Bosson, il ghiacciaio che scende sopra Chamonix, fin quasi a lambire la strada. Sacchetti di tela, zeppi di pietre preziose, 136 grammi di smeraldi, zaffiri, rubini, alcuni con la scritta «Made in India», per un valore, secondo la stima di un gioielliere della zona, che va dai 130.000 ai 246.000 euro. Il ragazzo li ha consegnati alla gendarmeria di Bourg-Saint-Maurice, ricevendo le congratulazioni del comandante della compagnia di Albertville. Da dove arriva questo incredibile tesoro? Bisogna tornare indietro di quasi 50 anni. La memoria delle guide anziane del Bianco è andata fino ai due voli di Air India schiantati sulle nevi del tetto d'Europa circa mezzo secolo fa. Il 3 novembre 1950, la tragedia del Malabar Princess, un Lockheed L049 Constellation della linea Bombay-Londra, che andò a sbattere, nel bianco assoluto di una tempesta di neve, su un contrafforte roccioso del versante francese del Monte Bianco, il Rocher de la Tournette, con un bilancio di 48 morti. Ma non è finita. Il 24 gennaio 1966 toccò invece a un Boeing 707 sulla rotta Bombay-New York, a fracassarsi a 4.750 metri. Il pilota, che aveva appena comunicato un'avaria alla strumentazione di bordo, era convinto di aver superato la cima del Bianco ed era sceso di quota per sottrarsi alla bufera. Nessuno dei 117 passeggeri sopravvisse. Molti anni dopo, e oggi ancora, il movimento dei ghiacciai ha portato alla luce le testimonianze dei due incidenti e capita spesso che gli alpinisti si imbattano in pezzi di lamiera, valigie e perfino in ossa umane. Soprattutto nel caso del primo incidente, i giornali avevano ipotizzato che tra i viaggiatori, per lo più marinai di ritorno da una missione in India, da cui la Gran Bretagna si era ritirata nel 1947, ci fosse qualcuno che trasportava lingotti d'oro negli Stati Uniti, ma nulla fu mai trovato. Secondo Patrick Quincy, procuratore della Repubblica di Albertville, la cassetta con i gioielli sarebbe però stata a bordo dell'aereo caduto nel 1966. Da qualunque carlinga provengano, se non si riuscirà a risalire ai proprietari, le pietre preziose saranno riconsegnate a chi le ha trovate, il giovane alpinista che prudentemente ha preferito rimanere anonimo. La storia del Malabar Princess, trasportasse o no lingotti d'oro, ispirò negli anni 50 prima un libro famoso, La Neige aux Douilles, Neve a lutto, di Henri Troyan, prolifico scrittore francese di origine russa, poi un film con Spencer Tracy e La montagna, girata nel 1956 tra Chamonix e Hollywood. Vennero coinvolte anche le guide alpine francesi, alcune che già erano state protagoniste della ricerca dell'aereo sul ghiacciaio. La vicenda fu di nuovo sfruttata, trasportandola di peso tra le montagne rocciose, in un altro film, poco riuscito a dir la verità, del 93. Un film che doveva servire a rilanciare la carriera di Sylvester Stallone. E trasfigurato nella fantasia, diventò un episodio del fortunato Il favoloso mondo di Amélie, il bellissimo film con Audrey e Tautou, che, letto sul giornale del ritrovamento di un sacco postale del Malabar Princess, consegna alla sua portinaia l'ultima lettera d'amore del marito scomparso, falsa, ma capace di portare felicità alla vedova. nei mesi prossimi sarà l'alpinista sconosciuto ad attendere una mail dalla procura di Albertville, nella speranza di trovare la stessa felicità. La scorsa estate sono stato sul Bianco. Non ho trovato tesori, ma una band che oggi ci accompagnerà durante questa puntata di On the Road. La band è quella degli Orage e a spiegarci la genesi di questo nome è Alberto Visconti, frontman della band.
L'Orage, la prima risposta è che è una canzone di Brassens, il cantautore francese, che è anche una delle sue più belle. Poi ho scoperto di recente, quindi non dite che è per questo, che è un club di scambisti a Montréal, in Canada, però non siamo mai andati. E poi c'è questo fatto dei giochi di parole. A me mi aveva affascinato all'inizio perché la sentivo sempre nelle canzoni francesi, c'è Imbrel, c'è L'Orage, spicca sempre questa parola. E poi notavo che rage, rabbia, no? Oppure l'âge d'or, che è l'età dell'oro ed è guarda caso il titolo del nostro nuovo album, ma poi delle altre, perché per esempio l'O scritto E-A-U come acqua, l'orage diventa l'acqua raggia, e quindi è una parola strana, abbastanza trovo scintillante, e non è vero quello che piove spesso ai nostri concerti, quindi questo fatto che il tempo, perché poi la cosa che non diciamo mai è che sì, in francese l'orage vuole dire il temporale, ma invece no, cioè, il 95% delle volte è un sole che spacca le pietre.
L'appuntamento con i musicisti della band era a Courmayeur. La loro idea era semplice, un paio di giorni in montagna con strumenti al seguito. Se nel XVIII secolo Horace Benedict de Saussure percorse per la prima volta l'itinerario intorno al Monte Bianco per esplorare scientificamente il massiccio, gli Orage, all'albori del XXI secolo, volevano essere i primi a percorrere un segmento dell'Alta Via del Bianco portandosi al seguito gli strumenti musicali per potersi ogni tanto fermare e regalare un concertino agli astanti. Sempre Alberto ci spiega com'è nata l'idea di questo bizzarro tour.
Ma era un po' di tempo che, viste le nostre silhouette non proprio perfette, paventavamo l'ipotesi di fare qualcosa di sportivo. Avevamo già in passato partecipato a delle piccole gare locali, così per amicizia, e quando abbiamo suonato per la cerimonia dei Piolet d'Or, un premio di alpinismo che viene consegnato a Courmayeur, abbiamo cominciato a parlare di questa cosa con le guide alpine di Courmayeur e insomma poi abbiamo concretizzato l'idea e l'abbiamo messa in atto. Insomma,
in uno dei momenti più drammatici del trekking, quando mancava un po' il fiato a tutti quanti, sono venuto fuori anche una serie di motivazioni che andavano dal politico all'esistenziale. Era solo un problema di carenza di ossigeno o...
No, ma un po' ci sta, questo fa parte forse di un discorso di più ampio di atteggiamento che stiamo facendo con l'Orage. Insomma, secondo noi il fatto che non sia un periodo storico in cui non c'è tanto la pappa pronta non dovrebbe inibire, non dovrebbe portare troppo alla lamentela, ma dovrebbe portare un po' di più a rimboccarsi le maniche e a trovare nuove soluzioni, nuove attività. Noi lo stiamo facendo cercando di inventarci appunto più mattate, più maniere possibili per coinvolgere la nostra musica, quella del trekking che è stata una di queste, ma anche proprio l'idea di riavvicinarsi alla natura, di fare una faticaccia vera, insomma secondo me può avere qualcosa di metaforico.
Cioè, c'è la filosofia che ogni tanto il corpo va castigato e in questi giorni è stato castigato duramente, banale e scontata, ma la domanda del legame con il territorio ha una risposta anche in questo.
Sicuramente sì, perché da qualche tempo collaboriamo col comune di Courmayeur e la prima cosa che ci è venuta in mente è dire ma cosa facciamo insieme? Ma parliamo di questo territorio fantastico, cioè per noi è un'occasione quella di suonare in delle cornici paesaggistiche simili ed è veramente un territorio tutto da esplorare. Per dire, io sono cresciuto a pochi chilometri da Courmayeur, ieri siamo passati in questo vallone di Armina che hai visto essere una meraviglia, io non c'ero mai stato, questa è riscoperta del territorio, adesso se qualcuno mi chiede posso dirgli guarda vai, è veramente bello.
Prima meta il rifugio Bonatti. Per raggiungerlo si imbocca la Val Ferret dopo essersi lasciati alle spalle Entreves. Il rifugio è situato sulla sinistra orografica della valle, a quota 2025 metri. L'ascesa è rapida e faticosa, specie se si decide di lasciare il sentiero battuto e si punta su improbabili scorciatoie. Io ho sulle spalle il mio zainetto, i musicisti il loro, ma anche il proprio strumento musicale. Chi una chitarra, chi una percussione, chi addirittura un organetto. All'arrivo al rifugio, dopo tre caraffe di birra e una mezza dozzina di salsicce dal colore improbabile, il colpevole è la barbabietola mischiata alla carne e al sangue del povero maiale, esce una chitarra. Poi un basso nuovo di pacca, che si è fatto la salita avvolto in un sacco a pelo. Si aggiunge un caon e un bongo. Quando arriva anche il violino, gli escursionisti giapponesi, reduci dal tour sul Monte Bianco, cacciano la macchina fotografica. Il repertorio del mini set, tra un bicchiere e l'altro, include qualche De André Dannata, un classico di Dylan e tanto materiale originale degli Orage.
Allora, siamo gli Orage, situati nell'estremo nord-ovest dell'Italia, proprio siamo qui sulle montagne dove ci incontriamo con la Svizzera e la Francia, e quindi mi è venuto in mente di fare un brindisi alle persone dell'estremo sud-est, perché l'idea che mi era venuta era fare un brindisi ai cittadini di Brindisi. E questo lo prendiamo.
Quella volta che sei stata in Spagna insieme a Joe, wow, sei ritornata che ci stavi avanti di un palmo, con l'orecchino sul sopracciglio ed il tatuaggio sul collo. Venivo a prenderti, mandavo a rotoli il resto. Dopo quella volta siamo stati in Francia al tempo della vendemmia.
Dopo il concerto, la cena. E dopo la cena, ancora musica. Per la notte qualcuno dorme nel rifugio, altri nella tenda montata a 200 metri dal Bonatti. Prima di infilarmi nel sacco a pelo, in camerata, dopo l'ennesimo bicchierino di Ginepì, c'è il tempo di scambiare due parole con la signora Mara, che gestisce il rifugio.
Signora Mara, buonasera.
Buonasera.
Abbiamo messo a letto tutti?
Quasi tutti. Gli ultimi musicisti stanno per lasciarci dopo l'ultimo bicchiere della staffa e, insomma, è stata una bella chiusura.
Io direi appunto di partire da quello che c'è dietro quella finestra per raccontare, cercare di spiegare a chi ci sta ascoltando dove siamo.
Siamo in uno dei più bei posti, sia sotto l'aspetto naturalistico, ambientale, sia sotto l'aspetto storico. Qui è nato di fronte al Monte Bianco e sul Monte Bianco la storia dell'alpinismo. Alpinismo inteso anche non solo come grandi salite, grandi vie, grandi scalatori, grandi imprese, ma anche fatto di momenti di persone che camminano insieme, zaino in spalla, e percorrono questo tour del Monte Bianco, o anche tanti altri sentieri che le grandi vallate che abbiamo qua intorno. È un regalo, è un dono, è un miracolo l'ambiente che ci circonda.
Senta, lei parlava di grandi alpinisti, questo rifugio ha avuto anche la bizzarria di essere nominato a un alpinista che era ancora in vita, e forse qualcuno aveva anche storto il naso all'inizio.
Sì, molte persone avevano storto il naso all'inizio pensando che questo fosse stato così un nome a caso e un posto non adatto ad escursionisti e non idoneo alla parola rifugio. Il lavoro che abbiamo fatto in questi 15 anni invece ha dimostrato che si può avere un rifugio anche bello, con del comfort, con dell'acqua calda, con dei prodotti di qualità, dividendo insieme le esperienze di tutti quelli che camminano e che riescono ad arrivare fin qua dopo tappe di 6, 7, 8 ore di cammino, e trovano un minimo di ristoro, accoglienza e condivisione.
Senta, ho visto che c'è un pubblico decisamente internazionale.
Sì, il Tour del Monte Bianco è frequentato, direi, da tutte le nazionalità. Francesi ovviamente sono molto vicini e ce l'hanno nel loro DNA questo di camminare, come anche gli svizzeri, ma ormai americani, inglesi, australiani, giapponesi, israeliani, sempre di più.
Non ha nominato gli italiani?
Gli italiani
sono più scarsi.
Gli italiani hanno meno voglia di mettersi uno zaino sulle spalle e di condividere un'esperienza e una tavolata con gli altri. Mettersi in gioco significa dividere gli spazi, fare a meno di qualche comodità, rinunciare a qualche così. Diciamo qualche comodità che c'è a casa, ma
c'è uno a casa, però se guarda fuori dalla finestra non vede quella,
sì,
cosa che c'è di là,
quello che c'è fuori, quello che uno trova lungo il cammino e quello che uno trova poi all'interno del rifugio, nessun comfort lo ripaga.
Senta, ho visto moltissimi, per esempio ci sarà stata, beh, non so quantificarle quante persone, c'erano alcune decine, ma una grossa percentuale di persone che arrivano dall'Estremo Oriente.
Sì, sì, sì. Giapponesi, come dicevo, coreani e israeliani.
Tutti preparatissimi, sanno dove stanno andando.
No, ma hanno un grande spirito di adattamento, studiano molto bene sulle cartine, prenotano tutte le loro tappe, ovviamente poi dalla carta alla pratica ci sono delle varianti, ma sono molto adattabili, per cui se si tratta di dividere in un rifugio due posti, come hanno fatto questa sera dei giapponesi, è arrivata una signora francese che non aveva prenotato, loro avevano un letto, hanno cercato di sistemarsi e hanno accolto anche questa persona che non conoscevano nel loro gruppo.
Un'ultima cosa, accennavamo prima a Bonatti, a cui è nominato questo rifugio, che lui ha frequentato. E le chiederei quindi di, come ultimo regalo, un aneddoto, un qualche cosa di un momento vissuto con Walter.
Allora, Walter è stato non tanto un grande alpinista, un grande esploratore, è stata una persona molto coerente, di grandissima sensibilità. Posso riassumere con una frase: non bisogna cercare l'avventura o le grandi esperienze o le grandi cose in capo al mondo, l'avventura è dentro di noi, ogni giorno, cercando di superare le difficoltà di tutti i giorni e cercare di acquisire dagli altri quello che c'è di buono.
Che ora si alza domattina, signora?
4:30.
La lascio, buonanotte. Abbiamo citato Walter Bonatti e abbiamo quindi pensato di collegarci telefonicamente con Rossana Podestà, compagna per tanti anni di Walter. Signora, lei ovviamente quel rifugio lo conosce bene.
Sì, è un bellissimo rifugio. E siamo stati tantissime volte quando andavamo a Courmayeur. È facile da arrivare su, sono solo più o meno 300 metri, però poi dentro sembra, come si può dire, più che un rifugio sembra un albergo. È stata una bellissima sorpresa che degli amici hanno fatto a Walter di costruire una cosa così. Lui, quando gli hanno chiesto se poteva dare il suo nome a un rifugio, non ci ha pensato neanche un attimo, ha detto ma certo, anche se lì ha fatto un sorriso un po' amaro, ha detto di solito il nome di un rifugio si dà ai morti. Io per fortuna sono vivo, il rifugio ha vissuto tanti anni col nome di Walter vivo,
certo.
e con Walter presente, per cui questa cosa si è annullata, insomma.
Signora Podestà, il Bianco per Walter Bonatti non era una montagna qualsiasi, ha vissuto epiche avventure, anche dei drammi.
Sì, lui lo chiamava, allora non è che proprio lo chiamasse così, ma ha fatto capire in tanti suoi scritti, anche quando alle volte così parlava, che il Bianco era come se fosse un po' suo padre. Cioè, Walter ha sentito molto la mancanza della famiglia da piccolo per ragioni difficili, la guerra, il fascismo, ha avuto un'infanzia molto solitaria e pian piano crescendo però si è affezionato al Bianco, perché ogni volta che lui arrivava il Bianco era lì, non era come quello che mi è successo da piccolo, che lui non sapeva dove era suo padre e sua madre perché hanno avuto dei grossi problemi, proprio dovuti anche alla guerra. Mentre invece poi crescendo, quando aveva dei problemi, lui sapeva che se voleva vedere il bianco, se voleva trovare la sua montagna, il bianco era lì, non si muoveva. Ora tutte queste cose ovviamente sono fantasiose e sono frutto di sensazioni, però... le sensazioni alle volte ti aiutano a vivere.
Like a bird on the wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like the worm on a hook, like a night from some old...
Radio Popolare on the road, quest'oggi sul bianco in compagnia degli Orage, una band i cui musicisti sono nati all'ombra del colosso alpino. Vi ricordo come sempre il podcast di questa trasmissione, purtroppo monco delle musiche, la trovate sul blog della nostra trasmissione On The Road, onde come quelle del mare, .radiopopolare.it, mentre sulla pagina Facebook di On The Road trovate già alcune fotografie che ritraggono i nostri durante la loro impresa. Ricordo un segmento del Grand Tour del Bianco con tanto di strumenti al seguito. Prima del brano che ci siamo ascoltato di Leonard Cohen, eravamo al telefono con Rossana Podestà, compagna per lunghi anni di Walter Bonatti. Rossana ha appena finito di ultimare un film documentario su Walter che è appena stato presentato a Trento, per ora l'unica possibilità che c'è stato di vederlo, in attesa di altre proiezioni che consentano anche a noi di poter godere di questo lavoro. Le abbiamo chiesto di raccontarci com'è stato lavorare su questo lavoro, che per lei ovviamente non era un lavoro qualsiasi.
Grazie.
Che immagini ha assemblato e con che criterio le ha assemblate?
Guardi, le immagini non sono mai molte, non bastano mai, perché ovviamente c'è sempre la possibilità di mettere una cosa se è bella. Noi avevamo abbastanza immagini di Walter, non dico tantissime, ma insomma la sua vita è stata lunga, è stato famoso da quando era veramente un ragazzo di neanche 20 anni, per cui hanno avuto possibilità tutti di fare cose su Walter, immagini che sono rimaste negli archivi della RAI, ce ne sono a Roma, Milano, eccetera. La fortuna, ecco, appunto, è stata che ci fossero tutte queste immagini, perché alle volte insomma, la vita di una persona è difficile che sia, come posso dire, standard, cioè basta una volta e poi si racconta tutto. No, la vita di una persona è fatta di tante piccole cose, perché anche una foto, un'espressione, una frase può essere importantissima.
Walter Bonatti, uomo di montagna ma anche grande viaggiatore, in questo documentario che geografie ha toccato?
Allora, questo qui è la vita di Walter portata per mano da me. Io sono ovviamente l'io narrante, perché non c'è uno speaker o una cosa, è una... Andiamo Walter, andiamo verso la tua vita, cerchiamo di far vedere che cosa hai fatto e facci capire anche il perché, ed è sempre quasi lui che in qualche maniera riesce a dare delle spiegazioni. Va bene, sì, ci sono tanti posti, ma come posso dire, non è che c'è un posto in particolare. Ovviamente abbiamo parlato tantissimo delle Alpi, ovvio, perché le Alpi è stata la parte, la prima parte, il film è diviso in tre sezioni, insomma, la montagna. La montagna, i grandi viaggi che Walter ha fatto, che lì abbiamo dovuto ovviamente saltare quasi tutto perché non sarebbe durato ore e ore, abbiamo messo alcuni accenni dei grandi viaggi che Walter ha fatto, e poi il Walter casalingo. Io dico casalingo perché il Walter in casa della, praticamente Walter aveva non aveva una sua famiglia, perché è un uomo che da ragazzino ha sempre avuto il dramma di rimanere lontano da quello che è una famiglia normale. È sempre stato un ragazzo molto, molto solitario, Walter, però poi piano piano, andando avanti negli anni, insieme a me si è creato una famiglia che poi era anche la mia famiglia, che ha accolto Walter con le sue, come siamo così, ali, ed è stato per lui, a mio avviso, penso giusto, perché anche quando poi lui è stato male si è trovato bene, tutti gli volevano bene, tutti lo adoravano, tutti facevano cose per lui, lui si è sentito molto amato, molto.
Un documentario che contiene anche alcuni spezzoni inediti, volevo chiedergliene se ce n'era uno che quando lei per la prima volta, anche lei ha avuto occasione di vederlo, l'ha particolarmente colpita, magari anche non tanto il supereroe che scala le vette, ma l'uomo Bonatti.
Guardi, questa storia di questi inediti sono commoventi in una maniera incredibile, perché inaspettati, cioè queste pizze nel cinema, le grandi scatole, quelle di latta così con dentro la bobina, si chiamano pizze.
Sì.
Allora, queste scatole, chiamate poi pizze nel gergo cinematografico, erano in giro per casa da tantissimo tempo, cioè da quando abbiamo cominciato la casa qui a Dubino, perché prima Walter aveva le sue cose sparse un po' dovunque, e non gli avevamo mai dato peso. Me ne sono accorta, io proprio facendo il film di Walter, che c'erano queste scatole, non le avevamo mai aperte, non sapevamo cosa ci fosse dentro. C'era ancora pellicola o forse era solo polvere, come mi ha detto lui? Allora abbiamo deciso di aprirle, ma non era polvere, era pellicola. E allora è stata una cosa, mi sembrava anche in buono stato, una pellicola, come se fossero appena usate. Abbiamo così controllato e abbiamo avuto la sorpresa e anche l'emozione di vedere che Walter era lì, erano riprese di Walter fatte 40 anni prima, con Walter che girava per il mondo, non avevamo sonoro ovviamente, ma avevamo l'emozione di vedere Walter giovane che faceva le cose che noi avevamo visto fotografate, era lì, era in azione. E così abbiamo preso questi pezzi con grande gioia, li abbiamo montati come erano. Io ho visto Walter che si arrampicava su una, ovviamente erano girati nei mari del sud, che si arrampicava su una palma con le mani, i piedi come degli indigeni, come un indigeno, e poi si raccoglieva un cocco e lo beveva. Sono cose molto, molto piccole, ma sono cose carine, emozionanti. Io ho tenuto moltissimo a metterle dentro.
Grazie mille.
Prego.
E torniamo alla nostra camminata lungo le pendici del Bianco con i musicisti degli Orage. Diario che si era interrotto con la notte al rifugio Bonatti. Alla mattina, di buon'ora, ci aspetta uno spettacolo mozzafiato. Il rifugio Bonatti è piazzato all'inizio del vallone di Malatrà. È di facile accesso e in giornate serene offre una straordinaria vista sul massiccio del Monte Bianco. Questa è una mattina che una nuvola in cielo non c'è nemmeno a pagarla. Come ci ha più volte sottolineato quella mattina la signora Mara, uno spettacolo che non capita tutti i giorni. I giapponesi che hanno dormito nella nostra camerata sono vispissimi. Contemporaneamente fanno ginnastica, colazione e scattano fotografie. Se non esistessero, bisognerebbe inventarli. La meta odierna è il rifugio Bertone, localizzato nei pressi del piccolo villaggio di Lepré. Camminando agevolmente su verdi pascoli e passando di alpeggio in alpeggio, la meta è facilmente raggiungibile in un paio d'ore, ma questa strada è troppo facile. Gli Orage decidono di puntare su un percorso più tosto. 6 ore abbondanti e un susseguirsi di ripide salite, discese ardite e altrettante risalite. Roba che il buon Battisti, uno che di discese ardite e di risalite se ne intendeva, ecco, nemmeno si immaginava. In uno dei momenti in cui tiriamo il fiato durante la camminata, scambiamo 2 chiacchiere con Luana, una ragazza della crew della band che ci accompagnava durante il viaggio, anche perché era la moglie di la compagna di uno dei musicisti e gli dava una mano a portare il suo strumento. Luana ci ha raccontato dove abita e cosa si deve inventare per vivere una ragazza che appunto si trova a vivere in valle.
Io vivo a Val Grisanche, che è una valle laterale della Val d'Aosta, una delle più sconosciute, in quanto si trova giusto ai margini del Parco Nazionale del Gran Paradiso, tra la Val di Rem e la Twil, ed è una di quelle valli che viene ancora considerata incantata, in quanto molto selvaggia, poco costruita.
Impianti di risalita, grandi impianti di recezione alberghiera, no?
No, non ci sono grandi infrastrutture, c'è un unico grande albergo che può ospitare anche disabili e che ha oltre 40 camere, se no le altre sono tutte strutture ricettive molto più piccole. Impianti di risalita ce ne sono, ma si tratta di una sola seggiovia e quindi gli sport, diciamo, la valle richiama soprattutto gli appassionati proprio della camminata, del trekking, del
sci che gli piace sudare.
Esatto, faticare.
Tu lavori in un settore che porta avanti una tradizione della valle.
Sì, esatto, io lavoro alla cooperativa Le Tisserand, che è l'unica realtà artigianale e è proprio una realtà autentica di Val Grisanche, in quanto la valle viene anche definita Le Pays des Tisserands, in quanto per tradizione da secoli si tramanda il mestiere del tessitore, quindi noi ci occupiamo di divulgare, promuovere, salvaguardare questa tradizione.
Sai qualcosa della genesi di questa tradizione, perché proprio in quella valle lì?
Beh, innanzitutto perché era una delle valli più isolate durante i periodi invernali, perciò hanno dovuto in qualche modo inventarsi un'attività che fosse appunto produttiva, e quindi numerose famiglie avevano i telai a casa, nella stalla, producevano tele, stoffe su ordinazione, ma anche per loro stessi, quindi coperte, abbigliamento eccetera, tutte in lana, e poi le riportavano in bassa valle tipo in primavera e in estate per vendere. Prenderle, scambiarle.
Oggi, nell'anno di grazia 2013?
Oggi che viviamo un po' un periodo critico per, in tanti settori, in tanti ambiti, diciamo che ci teniamo sempre di più a far conoscere queste realtà, a parlarne, ma è sempre più difficile ovviamente riuscire a vivere di queste attività.
Che cos'è che producete esattamente?
Ma allora, noi tessiamo, quindi fondamentalmente partiamo dalla materia prima, che si tratta di una lana autoctona, quindi di una razza che si chiama Rosé, che ormai è decenni, una decina d'anni che è stata riconosciuta come razza valdostana. Partendo dal filato, noi che cosa facciamo? Tessiamo, produciamo quindi stoffe che possiamo rivendere in maniera a singoli o all'ingrosso, e poi abbiamo tutta una serie di collaborazioni con sarte, designer eccetera, che ci creano le collezioni d'abbigliamento piuttosto che accessori come borse, sciarpe, diciamo che tutto quello che si può fare con la lana noi ce lo inventiamo.
Prima, quando mi dicevi questa cosa in macchina, pensavo alle divise per chi fa telemark.
Sì, esattamente, è un settore con cui abbiamo lavorato, effettivamente alcuni appassionati si sono rivolti a noi per fare il costume, diciamo, tipico, tradizionale, piuttosto che anche tutte le guide alpine, quindi anche queste di Courmayeur piuttosto che di Cervinia e altre vallate, acquistano da noi il tessuto per realizzare la divisa.
L'ultima cosa che ti chiedo è una fotografia di un angolo della valle che ti sta particolarmente a cuore. Lo so che per radio è difficile fare le foto, ma proviamoci.
Esatto. Beh, lo scorcio che mi viene in mente più bello della Val Grisanche, vi consiglio di andare, bisogna sudare un po' per vederlo, bisogna praticare un pezzo del sentiero dell'Alta Via numero 2 che collega la bassa Val Grisanche, quindi partendo dal Revers fino al rifugio Bezzi, è tutto l'itinerario. A metà di questo itinerario c'è uno scorcio bellissimo che ci permette di osservare tutta la valle a monte, quindi oltre la diga di Beauregard, intravedere il lago e i resti dei villaggi sommersi, nonché appunto il fondo valle, e poi voltare lo sguardo dall'altra parte e vedere la valle che scende verso Aosta.
Diavolo si sa, molto tempo è già passato da quando l'han trovato a far fugliare da solo, con lo sguardo strabuzzato, il giaccone strappato, l'odore di chi è stato in un bosco e la lingua tagliata di netto.
Gli Orage, una band che si avvale tra l'altro nell'organico delle prestazioni di due fratelli polistrumentisti, Rémy e Vincent Boniface o Boniface, mi sono dimenticato di chiedergli se vanno pronunciato il cognome all'italiana o alla francese. Due fratelli che arrivano da una famiglia che da più generazioni si approccia con l'universo musicale. Sentiamo in tal proposito Rémy.
Sì, io e mio fratello Vincent siamo la quinta generazione che porta sulle spalle l'organetto diatonico, perché già quindi il nonno di nostro nonno suonava già questo strumento. E naturalmente, avendo un sacco di strumenti in casa, abbiamo preso questo tra gli altri strumenti e ci divertiamo perché lo troviamo uno strumento con un'espressività veramente molto particolare, quindi molto diverso dalla fisarmonica.
Certo. Un flash di qualche racconto dei nonni sulle feste popolari loro?
Ma guarda, mio nonno era un fisarmonicista e un organettista molto molto richiesto, poi purtroppo ha attraversato la guerra, quindi tutto quello che può essere il trauma di una guerra, e cinque figli, quindi quattro figli, perché, per dire cose giuste, sennò poi mi sente mio papà dice cinque figli, quattro figli da mantenere, tutto quanto. A un certo punto mia nonna gli ha dato l'out out, cioè gli ha detto ti trovi un lavoro come...
E lui non c'ha niente di cogne.
No, lui ha continuato a suonare. Un giorno è arrivato a casa, mia nonna gli aveva venduto tutti gli strumenti. E quindi da lì non ha mai più suonato. Poi dopo vari anni, quando io ero già grande, ha ripreso un pochino insieme a mio papà un po' di voglia di suonare, perché il trauma lì è stato pesante. Invece il mio bisnonno era proprio uno di quelli incontenibili, quelli che quando c'era una festa, la festa si ribaltava, insomma era una forza della natura, e gli piacevano un sacco le donne e la musica.
A detta di Rémy, i geni dell'avo rock and roll sono stati tutti assorbiti da suo fratello Vincent, e quindi a Vincent chiediamo di raccontarci qualcosa del bisnonno.
Ma Jeremy, sì, abbiamo delle foto divertenti sue che sono state fatte in degli studi fotografici a Istanbul. Aveva un orecchino, no, un anello al mignolo.
A Istanbul, a Istanbul. Il bisnonno si spingeva in tour fino sul Bosforo.
Sì, faceva dei giri. E poi, vabbè, ha degli aneddoti divertenti. All'epoca c'erano degli strumenti magari che erano costruiti meno bene di adesso, e alcuni raccontano che lui usasse strappare i mantici, no, dalla foga.
Allora, da questo punto di vista molto rock and roll.
Sì, molto, assolutamente. E poi le informazioni che abbiamo è che fosse un amante della della vita in maniera piuttosto spensierata, quindi probabilmente mi sento di poter portare avanti anche questo fatto.
Senti, quando parli di strumenti bizzarri ti riferisci anche a qualcuno che per esempio avete nella collezione a cui prima citavi?
Beh sì, la collezione che mio papà ha messo assieme in questi anni ha tre filoni fondamentalmente. Il primo, il più vasto, è quello della storia dell'organetto e della fisarmonica, ovvero questo principio sonoro dell'ancia libera che si presuppone l'uomo abbia intuito osservando il movimento delle foglie che oscillano liberamente da un lato e dall'altro, pur avendo un punto fisso che le tiene stabili, al che appunto, come molti sanno fare, mettendo un filo d'erba tra i pollici, soffiando, questo si mette a vibrare, da lì una serie di strumenti che hanno poi dato luogo nel corso dei secoli alla fisarmonica, tra cui lo sheng, che è uno strumento proveniente dal sud-est asiatico, è uno strumento che aveva in qualche modo l'aspetto rivoluzionario di ottenere un suono sia soffiando che tirando l'aria, mentre qui nella nostra parte di mondo avevamo imparato a costruire strumenti che funzionavano solo soffiando. Lì c'era già stata questa rivoluzionaria invenzione, e quindi a partire da quello strumento fino a diversi prototipi risalenti più o meno al periodo del brevetto della fisarmonica, che è il 1820 in Austria, siamo riusciti a fare un po' il giro di tutti gli appartenenti di questa famiglia, di cui l'organetto diatonico è immediatamente il tassello precedente alla fisarmonica che conosciamo adesso, e che è l'organetto, lo strumento che noi prediligiamo. E poi l'altro filone è dedicato agli strumenti della liturgia. L'organo è lo strumento conosciuto universalmente, al quale è stato affidato questa funzione di accompagnare la liturgia musicale. In passato in Valle d'Aosta abbiamo riscoperto degli strumenti che avevano la stessa funzione ma che avevano tutt'altra natura,
con la stessa sacralità di un organo.
Con la stessa sacralità di un organo e con la stessa funzione. Il tubo bordon, per esempio, è uno strumento che ci fa in qualche modo aprire gli occhi sulla realtà dell'evoluzione delle cose, e ci conduce anche mentalmente a dei paesi molto lontani. Per esempio, visivamente somiglia molto ai corni che si utilizzano in Nepal o in Tibet, quindi è bello immaginare che paesaggi di montagna così abbiano in comune degli strumenti per poter esprimere una propria devozione e spiritualità.
Queste ferite sono verdi, queste ferite sono azzurre, queste ferite sono occhi, non li guardare che ti perdi. Sono due occhi di bastardo, sono due lampi per sedurre, sono due candi di rintocchi, non li guardare tu codardo.
Mangiare burro sembra più grave che mentire, bestemmiare o commettere atti impuri. Sono passati 5 secoli, era il 1520, da quando Martin Lutero si scagliò con queste parole contro le indulgenze vendute dalle autorità ecclesiastiche per consentire a regnanti e nobildonne di utilizzare il burro anche nei giorni di magro. 5 secoli, eppure questa frase è quanto mai attuale. Sintetizza in maniera perfetta lo stato d'animo di chi, contravvenendo all'input per il quale bisognerebbe bandire il burro da ogni preparazione, di tanto in tanto si concede un piccolo sgarro alla regola. Demonizzato a partire dagli anni 80 del Novecento come nemico numero uno della salute, insieme al sale, e ancora ben lungi dalla totale assoluzione, il burro oggi sta pian piano riconquistando un discreto spazio in cucina. Ne abbiamo parlato con lo chef del Prade Pascal, un ristorante dove siamo andati a mangiare i funghi al termine della giornata più massacrante del nostro tour. Dovevano essere 6 ore di camminata, quel giorno sono state ben più di 7, però ampiamente compensati
dai funghi del Prede Pascal. Ma parliamo di burro e del nemico numero uno dell'uomo.
Possono essere tanti i nemici dell'uomo, dipende sempre dall'uso che se ne fa. Diciamo che il burro in un uso discreto, come altri alimenti, fa la sua buona parte senza fare danni. Ovviamente l'eccesso, anche lì, può fare male, però...
In alcuni casi però è indispensabile, non c'è olio che tenga.
Sì, esattamente. Diciamo che certi sapori con l'olio non possono uscire, non possono combinare bene, non possono legare, ecco.
Senta, dov'è che si approvvigiona del burro, se è possibile?
Ho un agricoltore che mi fornisce sia il formaggio che il burro fresco per il servizio di tavola e questo, quindi in zona La Salle. E quindi insomma questo
quindi è un burro non industriale, perché è diverso il procedimento per la...
Assolutamente, non è un burro fatto, tra parentesi, fatto in casa, perché questo produttore, questo agricoltore produce in casa e produce tutto da solo, quindi...
Senti, a proposito di situazioni arruspanti, la polenta sembrava un misto di diverse farine.
La polenta esattamente è un misto di quattro farine che ho assemblato io piano piano facendo varie prove, vari esperimenti, alla fine il risultato è piuttosto piacevole, diciamo.
Senza dirci le percentuali, però almeno le farine che ci sono dentro ce le può dire.
Posso anche dire le percentuali, non è una cosa così. Uso una farina integrale piemontese, una farina semi integrale della ditta Chapeau da Bassavalle, un po' di bramata e un po' di polenta Taragna, che è già mista col grano saraceno, che gli dà anche quel effetto un po' rustico, diciamo.
Esatto, no? E quindi giocando con le quantità
questo misto di farine, di polenta, viene una polenta direi molto piacevole da gustare.
Polenta molto buona, ma c'è un piatto assolutamente imperdibile qui nel suo ristorante, sono i funghi fritti. Ne ho mangiato in quantità industriale, li ho digeriti tutti senza nessun problema. Funghi che ovviamente hanno una stagionalità, da lei funghi surgelati d'inverno non ci sono, bisogna o darsi dentro adesso o aspettare la prossima estate, ma il segreto di quella panatura?
E quella panatura di funghi è molto semplice, se vogliamo. Pan grattato, quello che faccio, me lo faccio io perché mi compro il pane, me lo faccio seccare, me lo faccio in un certo modo, quindi non è troppo insomma, sono quelle piccole accorgimenti che poi fanno sì che il prodotto finale sia l'olio. L'olio è poi l'essenziale, temperatura dell'olio, è olio fresco cambiato molto spesso e... Poi sono trucchi, sono segreti, poco segreti se vogliamo.
Era come una festa, mi girava la testa e la lingua parlava da sola, e sembrava di fuoco. Nella stanza i poeti perplessi restavano muti.
E siamo arrivati al capolinea anche per questo viaggio. Era una festa, cantano gli Orage. Attenzione, perché una festa sarà anche quella che insieme a loro celebreremo qui nell'Auditorium Demetrio Stratos l'8 novembre, quando saranno nostri ospiti per un concerto dei nostri, quelli del venerdì sera. Vi aspettiamo tutti quanti. Venerdì 8 novembre qui nell'Auditorium Demetrio Stratos. Nel frattempo il podcast di questa trasmissione, come sempre, è sul nostro blog ontheroad.radiopopolare.it, nella nostra pagina Facebook le fotografie del viaggio che vi abbiamo raccontato lungo le pendici del Monte Bianco, e poi ci vediamo qui l'8 novembre con gli Orage. Un abbraccio da Claudio Agostoni, alla settimana prossima con un altro viaggio.
Ci hanno cacciato.